in questi giorni. È veramente un'era difficile questa e pericolosa, perché il problema del multiculturalismo, ebbene del discorso di identità condivisa, non è un qualcosa di accademico, è qualcosa di reale, di effettivo. Questa sera in effetti vi potrei magari anche parlare di qualcosa come diversi atti di aggressione piuttosto che di attacchi, tutti a sfondo razziale, qualcosa come 130.000 l'anno scorso in Inghilterra. Vi posso parlare anche di un uomo e una donna che sono morti a causa di queste differenze poco tempo fa. Vi potrei parlare anche delle comunità che adesso hanno dei rischi e sono sempre sotto questo rischio di essere in tensione costante. Questa sera invece bisogna veramente parlare di come risolvere questa situazione, come evitare tutte queste caratteristiche negative. Allora, se riusciamo a risolvere questa problematica, ebbene la diversità in Europa ci darà delle ricompense incredibili, ci metterà veramente, come dire, al numero uno al mondo. Se invece non ce la faremo, davanti alla nostra porta troveremo una catastrofe. Quindi grazie a questa discussione veramente parliamo di cose vere, cose reali, perché parliamo adesso del nostro futuro. Vogliamo, dobbiamo vivere insieme, oppure viviamo tutti divisi? Io sceglierei sempre la prima risposta, grazie mille.
Grazie Trevor Phillips, la parola a Carmine Di Martino.
Vorrei approfittare anche dei molti spunti che Trevor Phillips ci ha fornito questa sera e da un altro punto di vista cercare di andare dietro le parole, perché la prima menzogna si costruisce sulle parole. Multiculturalismo, identità, differenza, dialogo, democrazia, integrazione. Di che cosa parliamo quando usiamo queste parole? Multiculturalismo normalmente è inteso come sinonimo di capacità di dialogo, di ospitalità e di amicizia, quindi di autentica realizzazione dello spirito democratico. Integrazione assume per lo più il senso di una violenza assimilatrice dell'altro, di una imposizione all'altro del proprio modello, una imposizione che oggi si presenta doppiamente inammissibile. In primo luogo perché non è fondata sulla possibilità di dichiarare superiore il proprio modello culturale. Non è più ammesso far questo in un'epoca nichilistico-relativistica, per usare categorie a buon mercato, come si conviene in una sede come in un tempo ridotto. In secondo luogo perché l'integrazione costituirebbe una autonegazione della democrazia. Perseguendo il modello integrazionista, la democrazia nega se stessa. Sto parlando dei luoghi comuni, cioè di come normalmente queste parole vengono intese. Io vorrei mostrare tre cose, fornendo degli spunti. Primo, che il problema che ci si presenta oggi non sopporta comode semplificazioni. Secondo, che contrariamente all'apparenza il multiculturalismo non costituisce un inveramento dell'ideale democratico, poiché esso mina alla base il dialogo, che ne sarebbe lo strumento, mettendo implicitamente o esplicitamente in questione i suoi presupposti. Terzo, vorrei mostrare a quali condizioni, al di là dell'opposizione tra un modello integrazionista e un modello multiculturalista, si apra la via di una vera integrazione. Traggo l'espressione da un'intervista di Cacciari, alla quale mi riferirò talvolta in seguito. Primo punto, multiculturalismo e multietnicità. Allora, la multietnicità è un fatto e non è un fatto nuovo, antico, tanto quanto le vite dei popoli, dovuto alle migrazioni che da sempre ne caratterizzano le storie e gli sviluppi. Il multiculturalismo, invece, è un modello culturale. Vale a dire, non è la fotografia di una situazione, è un modello interpretativo di una situazione, che mira a orientarla in una direzione precisa. È cioè un progetto di società, promosso da un certo tipo di Stato, si direbbe laico, ma si dovrebbe dire meglio laicista, in cui le identità culturali e religiose vengono considerate ospiti equivalenti e perciò perfettamente equiparabili di un contenitore politico istituzionale, lo Stato appunto, il quale si colloca in una posizione di neutra superiorità, di sorvolo, e fa di questa neutralità e equiparazione la propria filosofia, la propria religione, si potrebbe dire. Riprendo la opposizione, la multietnicità e la conseguente compresenza del portato di diverse tradizioni culturali e religiose in una medesima società è una situazione nota e antica. Il multiculturalismo è una posizione culturale nuova, espressione politico-istituzionale, sempre per usare in modo semplificato delle categorie, di un relativismo sul piano filosofico. Relativismo che è, a mio modo di vedere, anche la filosofia più compatibile con la globalizzazione, con un certo modello di globalizzazione. È una sorta di equipaggiamento leggero che s'accorda con la tendenza globalizzante. Quello multiculturalista è un modello recente, un cantiere di sperimentazione in corso, inconcepibile senza quella utopia tardo-liberale, come la chiama ancora Cacciari, di una riduzione tecnico-amministrativa della politica in funzione di una tecnocrazia meramente economica. Cito da un sito, World Socialist Website, ho preso quello più, come dire, quello che poteva fornire una versione meno vicina, meno edulcorata possibile, che commenta la parola multiculturalismo in una direzione molto vicina a quella che ha usato Trevor Phillips prima. Dopo aver parlato della commissione di cui Trevor Phillips è responsabile, parla dei compiti di questa commissione, esplicitamente quello di promuovere politiche che riguardino collettività territoriali e consentano a queste collettività di usufruire di pari opportunità. Sempre più, grazie a queste politiche multiculturaliste che hanno avuto un uso massiccio in Inghilterra proprio, e proprio come dire, dalla commissione che è presieduta da lui, grazie a queste politiche chiamate multiculturaliste, le collettività territoriali hanno, qui cito, esplicitamente adottato politiche multiculturali che hanno incoraggiato ogni gruppo etnico presente nelle varie città a sviluppare la propria identità culturale. Queste misure incoraggiano quanti cercano un finanziamento presso i comuni e le istituzioni locali a promuovere progetti di quartiere, gruppi di giovani, centri per le persone anziane, a fare a passi però su base esplicitamente etnica. Il risultato, è la parte che mi interessa sottolineare, è stata una maggiore segregazione dei gruppi etnici e la comparsa di uno strato relativamente privilegiato di capi comunitari, i cui interessi si trovano nella conservazione dell'esclusività etnica, poiché essa dà loro il controllo dei cordoni della borsa. È un sito al di sopra di ogni sospetto che mostra questa situazione, presentandosi come concessione dei cosiddetti diritti collettivi ai vari gruppi etnici, presentandosi cioè come ampio riconoscimento del diritto alla differenza culturale, il multiculturalismo si è mostrato alla prova dei fatti come il miglior programma di una convivenza senza rapporti. di una compresenza di segregati, di una mera giustapposizione di estrinseci. Multiculturalismo non indica allora, come nell'immaginario collettivo, la convivenza fra più culture in un unico Stato, caratteristica di tutte le società aperte, quanto un programma ideologico fondato su alcuni principi elementari che si ispirano vagamente al comunitarismo e al relativismo, del tipo: non esistono gli individui, esistono le comunità. Oppure, tutte le comunità e le loro regole morali hanno pari dignità. Un programma fondato su questi principi che nella pratica si è tradotto in un approfondimento delle distanze di partenza. E quanto descriveva lui prima. Se il multiculturalismo venisse applicato alla lettera, dunque, esso condurrebbe a una sorta di disgregazione. Per esempio, se venisse applicato senza sconti, si dovrebbe concedere il diritto alla poligamia alle comunità che la praticano per tradizione, o riconoscere l'inferiorità giuridica di certe caste sociali ereditarie o delle donne, se richiesto da comunità che tradizionalmente praticano la discriminazione sessuale o di casta. In Canada, nell'Ontario, dove il multiculturalismo è applicato alla lettera, i musulmani possono applicare la Sharia, la legge islamica. In una società secondo il modello culturalista, l'unica vera libertà è quella delle comunità e dei suoi leader, non delle persone, le quali si potrebbero, paradossalmente, anche veder negati i loro diritti individuali fondamentali, fondamentali dal nostro punto di vista, ma penso anche dal loro. In ragione delle sue stesse premesse, dunque, il multiculturalismo come programma conduce a una giustapposizione delle identità, all'approfondimento e all'irrigidimento delle posizioni di partenza. Potremmo coniare questa formula: il relativismo delle identità, tutte hanno pari dignità, si rovescia in una assolutizzazione delle differenze, in un irrigidimento dei confini, suscettibile anche di quegli sviluppi conflittuali, ben diversi dalla sterilizzazione o neutralizzazione preconizzata dal modello culturalista, che oggi cominciamo a vedere. La rivendicazione del diritto alla propria diversità culturale all'interno del contenitore democratico può spingersi fino a esiti contraddittori e minacciosi, è la conseguenza delle sue stesse premesse. Per questo, non esagerando, si potrebbe dire che il multiculturalismo è una sorta di razzismo mascherato. Paradossalmente, infatti, chiude gli individui nelle rispettive etnie, consacra la categoria etnica come criterio ultimo di classificazione. Il diritto degli individui è tutto nella loro qualificazione etnico-culturale. Diritto tra virgolette. L'etnicismo diviene la verità dei singoli. Assistiamo a una sorta di sostituzione della categoria di etnia, razza, gruppo, cultura a quella di persona. Nel modello culturalista, per così dire, intangibili diventano i gruppi, non più le persone. Bisognerebbe allora vedere le cose all'inverso di come le immaginiamo. Propongo un'affermazione apparentemente irricevibile. Il multiculturalismo non è una conseguenza, ma una causa. Il multiculturalismo ha promosso, diciamo meglio, ha prodotto la logica del separatismo etnico e identitario, giacché esso si propone in una cornice che è tutta interna all'Occidente ed è strumentale, è una dialettica dell'Occidente con se stesso, lo dirò dopo. Si propone come un modello alternativo a quello dell'incontro tra soggetti e culture, tra soggetti e tra culture. Secondo punto, qual è il dogma sottostante a questo modello culturale? Ripeto, il multiculturalismo non è una fotografia ma è un'interpretazione. Non è una conseguenza, ma una causa. Lo chiamerei il dogma dell'incomparabilità. Che cosa presiede al formarsi di questo modello? Esso sarebbe inconcepibile senza una serie di snodi e avvenimenti che hanno condotto a ciò che sbrigativamente, già da Casadei prima, dobbiamo chiamare qui relativismo culturale. Bisogna usarle, anche se è ripugnante doversi esprimere in modo così frettoloso. Si tratta di... che cosa è avvenuto? Si tratta di un passaggio storico, con una sua necessità e anche con le sue aperture, ben inteso. Lo definirei così: una grande, generalizzata declinazione al plurale, dalla verità alle verità, dalla cultura alle culture, dall'universale ai particolari. Senza porsi, ad onor del vero, il problema delle condizioni di pensabilità di questo plurale. Il problema è antico quanto il pensiero occidentale, è quello del rapporto tra l'uno e i molti, ma non ci possiamo soffermare qui. Il modello culturalista ha il suo terreno di emergenza dunque nel relativismo culturale. Saranno le scienze umane, la storia, la sociologia, l'etnologia, l'antropologia, lo strumento principale della sua affermazione contro il cosiddetto etnocentrismo europeo, categoria che ha fatto molto scalpore ma soprattutto negli anni 70, adesso è quasi dimenticata. Lévi-Strauss, che è un esponente di spicco di questo anti-etnocentrismo, parla delle culture come di stili di vita speciali non trasmissibili, comprensibili soltanto sotto forme di produzioni concrete, corrispondenti a valori che può percepire chi fa parte di quel gruppo, di quella autarchica realtà. Cosa domina qui? Domina l'insuperabile pluralizzazione delle posizioni culturali, che sono inconfrontabili tra di loro. E quindi domina la corrispondente eliminazione dell'universalità. Ogni paragone tra culture è una strisciante omologazione, viene intesa così. Bisogna parlare di culture irriconciliabili fra loro. Quindi l'irriconciliabilità, l'intraducibilità, non semplicemente, badate, la diversità. L'intraducibilità delle culture diventa in un certo senso il vero, unico valore da difendere, soprattutto contro chi volesse pronunciare un giudizio sulla maggiore o minore corrispondenza all'umano di tali culture. Alla verità si è per intanto detto addio. Le culture dunque non sono confrontabili, non si può dire nulla sulla loro verità, sono codici comprensibili solo dall'interno a chi ne ha la chiave. Perciò sono ingiudicabili, sono tutte equivalenti, proprio in quanto non si può e non si deve più porre al loro riguardo il problema della verità. Questo livellamento è, come è ovvio, intrinseco al relativismo. Ben inteso, tutto ciò si iscrive, come dicevo prima, in un quadro di autocontestazione dell'Occidente, di rovesciamento di tutti i valori, si direbbe con Nietzsche. L'antietnocentrismo è cioè innanzitutto un dissidio interno all'Occidente, una sorta di regolazione dei conti dell'Occidente con se stesso, con la sua origine, prima di essere una valorizzazione degli altri. La declinazione al plurale di tutto ciò che era legato all'ideale e al compito della verità, della cultura, la particolarizzazione dell'ideale universale stesso, che a questo punto è un ideale tra gli altri, preso esso stesso nel vortice del relativismo, tutto ciò fa unità con una autocontestazione dell'Occidente e una tentata purificazione dell'Europa dal suo vizio d'origine, cristianesimo e metafisica insieme. Tornando a questioni più spicciole, possiamo dire che di fatto l'ideologia multiculturalista è servita come fattore di accelerazione sia da un punto di vista teorico sia da un punto di vista pratico-politico di un processo di ridimensionamento già ampiamente in corso del ruolo del cristianesimo nella nostra cultura europea e soprattutto della presenza del cattolicesimo e della Chiesa cattolica nello spazio pubblico. L'ideologia multiculturalista si è rispecchiata in modo eminente, come è sotto gli occhi di tutti, nell'imperativo del politically correct e nella conseguente messa a punto di meccanismi di inibizione preventiva dell'offesa alla identità e alla sensibilità degli altri. È alla luce del politicamente corretto che si è progressivamente imposto l'orientamento a eliminare tendenzialmente tutti i riferimenti iconografici o culturali al cristianesimo nella vita pubblica, per rispettare le identità altre. Qui sono di scena presepi, crocifissi e quant'altro. In nome delle culture, del plurale, si è motivata la necessità di sacrificare una determinata singolarità, quella dell'ospitante. Il multiculturalismo, sotto il titolo del politicamente corretto e della protezione delle diverse sensibilità e minoranze, è in questo senso servito di fatto a una dialettica ideologica interna all'Occidente, sposandosi con un laicismo militante di varia matrice e ispirazione. Non a torto Ratzinger, dal canto suo, ha osservato che, cito, la multiculturalità che viene continuamente con passione incoraggiata e favorita è talvolta soprattutto abbandono e rinnegamento di ciò che è proprio, fuga dalle cose proprie. Ma la multiculturalità, dice Ratzinger, non può sussistere senza basi comuni, senza punti di orientamento offerti dai valori propri. Concludiamo questo punto, e nella prospettiva del multiculturalismo e di un connesso laicismo che si è giunti ad affermare, come in un convegno svoltosi a Cordoba nel 2000, che, cito, il futuro della società europea non si può costruire sul modello di una società cristiana o univoca, ma si deve piuttosto pensare all'interno di una società multiculturale. Perché questo modello multiculturale trionfi e riesca ad evitare i problemi fra nord e sud, è fondamentale l'educazione basata sulla conoscenza dell'altro. Terzo punto, andiamo più a fondo di questo smascheramento. Lo intitolo l'identità e le identità. L'enfasi relativistica sulla differenza è, si badi, non tanto la legittima e sacrosanta affermazione delle diversità, quanto, più profondamente, la negazione della dimensione di universalità dell'esperienza umana, cioè la postulazione di una essenziale e insuperabile incomunicabilità, separatezza, isolamento delle esperienze umane e delle culture. Non c'è da stupirsi, allora, se oggi ci si trova sprovvisti di un criterio di paragone fra le diverse tradizioni culturali, poiché, avendo voluto negare una dimensione universale dell'esperienza, si è indifesi davanti a certe artificiose e strumentali rivendicazioni del pluralismo culturale, anche quando queste arrivano a mettere in questione i diritti fondamentali della persona e i principi di libertà. Dobbiamo dunque cercare, e quella è la cosa che mi propongo di fare in questo momento, di mettere in questione, perché si tratta di farlo, il nucleo teorico sottostante al multiculturalismo, il dogma relativistico della incomparabilità. Come io propongo di farlo? Smascherando il carattere mitologico, cioè infondato, della categoria di alterità assoluta. L'alterità dell'altro non è alterità assoluta. Quello dell'alterità assoluta è un mito e per di più foriero di cultura della guerra, dello scontro, della opposizione. Se l'altro è altro assoluto, è l'eterogeneo, l'estraneo, la guerra è l'unica forma di rapporto. Alterità assoluta equivale ad assoluta violenza. Che cosa diciamo noi quando diciamo l'altro? Pensiamoci, l'altro, quando io dico l'altro. L'altro è sempre e costitutivamente alter ego, un altro io, cioè un altro come me. Dunque, il riconoscimento della mia identità con l'altro fonda il riconoscimento della sua diversità o differenza da me. È come me, ma non è me, è diverso da me. Siamo diversi l'uno rispetto all'altro proprio perché comparabili, in forza di una più originaria identità, perché ci riconosciamo l'un l'altro come uomini, altrimenti saremmo semplicemente estranei, separati da un abisso incolmabile. Il riconoscimento dell'alterità dell'altro presuppone dunque sempre l'identità con l'altro. Vi è un'identità più profonda di tutte le differenze, che costituisce il terreno originario di comparazione, che permette cioè di riconoscerci come diversi. Se l'altro fosse alterità assoluta e non alter ego, non si potrebbe nemmeno parlare di diversità, e un rapporto non potrebbe mai aver luogo, né ora né mai. Ciò che non è unito all'origine non può più venire unito dopo. Quando dico che l'altro è diverso da me, questo implica allora e necessariamente relazione, comparazione, in una parola identità, a un più profondo livello. C'è un'identità umana che precede e rende possibile la dialettica delle diversità tra uomini, culture e così via. Allora, ecco il punto. Proprio se, e nella misura in cui noi vogliamo parlare delle differenze, del rispetto delle differenti identità, occorre allora innanzitutto parlare più radicalmente della nostra identità nelle differenze. La relazione alterità-identità gioca sul terreno di una identità più profonda e originaria, che io potrò anche non voler ammettere, negare o non riuscire a definire, ma che devo in ogni caso sempre presupporre. Solo sulla base di questa identità universale può e potrà avvenire un confronto tra diversi e non uno scontro degli incomparabili. Vi è una dimensione universale in ogni identità particolare. Cito da Il cammino di un'esperienza di Luigi Giussani: ciò che abbiamo in comune con l'altro non è tanto da ricercare nella sua ideologia, quanto in quella struttura nativa, in quelle esigenze umane, in quei criteri originari per cui egli è uomo come noi. Vediamo allora i fondamenti del dialogo. Ciò che abbiamo in comune è questa struttura nativa. Questo è il terreno di comparazione, l'identità che precede e rende possibile le diversità, la dimensione universale di ogni identità particolare. Questo è il primo fondamento del dialogo. Quando lo si nega il dialogo stesso. Ma, conseguenza, se c'è dialogo perché c'è un terreno di comparazione, una comune identità, allora c'è critica possibile. Quella struttura nativa è il vero e proprio principio critico verso tutte le ideologie, anche le ideologie religiose, verso tutte le inevitabili derive ideologiche in cui continuamente cadono le posizioni dei singoli e delle culture. In rapporto a questo principio critico, struttura nativa, non tutto è indifferente, non è tutto equivalente. Non tutto va bene, non tutto è da promuovere. C'è correzione possibile, c'è revisione, c'è tensione verso la verità, cammino ad essa. Certo, come compito infinito, come continua domanda e non come definizione o possesso. Per decostruire, come si ama dire oggi, occorre che vi sia dell'indecostruibile, altrimenti nessuna decostruzione è possibile. Non si può criticare, altrimenti non c'è possibilità critica. Per fondare il dialogo allora occorre spiegare ciò che già sempre avviene, occorre ammettere come già da sempre all'opera questa struttura nativa. Esigenze umane, criteri originali per cui un uomo è un uomo. Senza tale accomunante struttura non vi sarebbe dialogo. Che questa struttura sia necessariamente presupposta è implicato dal fatto stesso della relazione e della comunicazione fra singoli e popoli. La comunicazione avviene, la traduzione accade, l'intraducibilità appare solo sullo sfondo di questa sempre presupposta possibilità di traduzione. Dobbiamo allora rovesciare il dogma. Il dialogo trova la sua originaria condizione di possibilità in una dimensione universale dell'esperienza, identica in tutti, anche se poi sarà determinata, tradotta, realizzata in modi diversissimi, apparentemente persino opposti. Il dialogo affonda le radici in una verità dell'umano, in un evento dell'umano al quale apparteniamo, dal quale dipendiamo assai più di quanto esso non dipenda da noi. Ma non solo il dialogo è possibile, il dialogo è necessario. Qui mi addentro nelle ultime considerazioni che riguardano la situazione attuale. Necessario per lo sviluppo della mia identità. La chiusura in sé equivale alla morte. Dico queste cose sapendo di parlare in una situazione come la nostra. Cito dal cammino di un'esperienza. La novità viene sempre dall'incontro con l'altro. È la regola con cui è nata la vita. Noi esistiamo perché altri ci hanno dato la vita. Un seme isolato non cresce più, ma messo in condizioni di essere sollecitato dall'altro, allora si sprigiona. L'altro è essenziale perché la mia esistenza si sviluppi, perché quello che io sono sia dinamismo e vita. Dialogo è questo rapporto con l'altro, chiunque sia o comunque. Il dialogo è funzione di quegli orizzonti di universalità e totalità cui l'uomo è destinato. Quindi il dialogo attivo, ricercato, voluto, non è una strategia o una specie di supplemento per equilibrare gli eccessi della mia identità, ma è la condizione della mia identificazione, del cammino della mia identificazione. Io mi identifico continuamente, divengo me stesso. E divengo me stesso nella relazione necessaria all'altro, perché ognuno arrivi ad essere sé deve passare attraverso l'altro. Ecco, noi siamo particolarmente familiari, noi dico non solo noi in questa sala, noi, con queste categorie perché esse impregnano la nostra cultura cristiana occidentale. La dimensione comunionale o relazionale è compresa nella categoria di Imago Dei, l'uomo fatto a immagine di Dio, del Deus Trinitas, di cui parla tutta la nostra tradizione, ma di cui parla anche un filosofo come Cacciari. L'uomo è caratterizzato come uno che non è mai solo. Egli è rapporto all'altro, altro. Vi è qui l'affermazione della originaria e costitutiva socialità e relazionalità dell'uomo, a immagine di Dio, della vita divina. Allora, la tensione tra sé e l'altro, sia a livello dei singoli che delle culture, non deve essere risolta con l'abolizione di uno dei due termini. Pensatela nella situazione, questa affermazione, ma semmai rilanciata. L'affermazione di sé non si raggiunge a spese dell'altro. Tra affermazione di sé e affermazione dell'altro vi è una proporzionalità diretta, un doppio legame, double bind, come lo chiama un filosofo come Jacques Derrida, un doppio filo, un doppio legame, per cui non c'è l'uno senza l'altro, le due cose si sostengono insieme. Ma, scrive ancora Giussani, l'apertura senza limite, che è propria del dialogo come fattore evolutivo della persona, ha una gravissima necessità. E affronto un altro punto. Non è mai vero dialogo se non in quanto io porto una coscienza di me. Non è dialogo se non nella misura della mia maturità nella coscienza di me. È qui che si insinuano tutti gli equivoci del dialogo. Il dialogo implica infatti coscienza critica di quello che sono, collochiamo il problema sul piano storico o sociale nei termini in cui si pone in una società come la nostra, cosiddetta multiculturale. Ciò significa: se l'impegno per un vaglio della mia tradizione non precede logicamente il dialogo con l'altro, in quella misura io resto bloccato dall'influsso dell'altro, oppure l'altro, che respingo, provoca un irrigidimento irrazionale della mia posizione. È una citazione sempre da Giussani. Ereditare criticamente la tradizione, questo precede logicamente il dialogo, lo rende possibile. Se non si tiene presente questo, sorge un grande pericolo di cui tutti siamo spettatori: confondere il dialogo con il compromesso. Si vede allora quanto abbia giocato qui, nell'intendere il dialogo, l'ipoteca relativistica. Il dialogo è quel modo di rapporto tra uomini e tra realtà sociali che la democrazia tende a instaurare, ma questo rispetto attivo, in cui il dialogo consiste non tolleranza o indifferenza, tende a essere letto nella prospettiva relativistica, per cui democratico è il relativista, qualunque versione del relativismo viva, purché lo sia, aperto, disposto al dialogo, è chi è pronto a mettere da parte le proprie posizioni. Questo per semplificare e saltare, altrimenti potrei rischiare di tenervi qui troppo a lungo, questo è il modo con cui noi viviamo il significato del dialogo. È una inclinazione intrinseca al relativismo, quella di dire non avrai altra verità fuori di me. Il relativismo tende intrinsecamente ad assolutizzarsi, cioè a negare validità a ogni posizione non relativa. Perciò il dialogo nella prospettiva relativistica diventa l'impossibilità di partire da se stessi. Si fa di questo relativismo la condizione del dialogo e del pluralismo, delle libertà. Per tale mentalità, apertura di dialogo è rinuncia a sé, non proposta all'altro di quello che io vivo, non coscienza critica di ciò che sono, ma rinuncia a quello che sono. Ora, bisogna dirlo francamente, scusate se abbrevio gli ultimi passaggi. Senza una rinnovata consapevolezza critica della propria tradizione, identità, personalità, fisionomia, non c'è alcun dialogo, come si comincia a vedere. E l'impatto con l'altro, con l'altra cultura, tanto più nella misura in cui questa si presenta forte di convinzioni e rivendicazioni, si risolve o in una resa incondizionata, in un influsso sfigurante e bloccante, o in uno scontro aperto. Ci si dibatte oggi tra debolezza e aggressività, cedimento e irrigidimento irrazionale, paura, presagio di conflitto. L'assoluto relativismo, oltre a essere una contraddizione in termini, anche ci disarma. Ma l'integrazione, allora, è possibile? O siamo sulla soglia di quello che Huntington chiama scontro di civiltà? Rispondo citando Cacciari. Certamente, risponde Cacciari, se non ci si incammina su una strada che porta alla vera integrazione, che è l'integrarsi reciproco, dove si riconosce la necessità dell'altro per costruire la possibilità, si va verso uno scontro di civiltà. Contrariamente, la prospettiva è quella di una vera integrazione. La cultura europea deve fornire questo progetto e renderlo politicamente efficace. Bene, ma prendiamola in considerazione. Cosa significa questa integrazione vera? Io risponderei così: significa necessariamente questo, l'integrazione è un incontro, è una interazione, cioè un rapporto, ma l'incontro non è con lo Stato, non è con le leggi, anche se servono le leggi, serve lo Stato. L'incontro è con un popolo e con una cultura viva. Non vi può essere allora integrazione vera senza un soggetto che la operi. Un soggetto vivo, con una propria identità criticamente e consapevolmente assunta, capace proprio in forza di ciò di dialogo e di comunicazione con l'altro. Le politiche dell'integrazione sono importanti, determinanti anche, soprattutto quando sono sbagliate, perché producono danni gravi e difficilmente rimediabili, cioè contano e ce ne accorgiamo soprattutto quando sono sbagliate. Ma la vera integrazione presuppone soggetti vivi. Il rapporto è tra persone, esperienze, culture vive. E la politica è innanzitutto al servizio di questo. Certo, bisognerà predisporre dei quadri di regole che consentano una via più facile all'incontro e all'interazione, o alla integrazione anche nel senso detto da Trevor Phillips prima. Ma la domanda vera è: chi accoglie, chi ospita, chi realizza il dialogo? Non è la società intesa come un contenitore astratto, una scatola vuota, una casa deserta. Non è lo Stato come involucro istituzionale, non è lo spirito delle leggi. È un popolo, è una esperienza umana, è un insieme di soggetti con una origine, una tradizione, una esperienza, dei valori propri. Occorrono figure di umanità che non abbiano paura dell'umanità degli altri, consapevoli cioè di portare qualcosa che regge alla sfida delle aspirazioni di tutti in quanto uomini, al di là delle qualificazioni etnico-culturali, e si propone alla libertà di tutti in quanto uomini. Ora, nel rapporto tra le culture e le identità, si attua la stessa dinamica che caratterizza i rapporti interpersonali. Poniamoci allora un'ultima domanda: come perseguire la via della vera integrazione e non del cedimento o dello scontro? Come perseguire una via che non sia quella della bancarotta o della chiusura xenofoba? Come difendere quei diritti fondamentali e quei principi che sono nati nell'ambito della cultura giudaico-cristiana? relativistici. La grande difficoltà è che abbiamo pensato che una visione pragmatica, relativa della democrazia fosse di per sé un valore. Non è così. Ma, dice, nello stesso tempo guai a noi se crediamo di reagire al relativismo dei valori e alle declinazioni deboli della democrazia. La democrazia nega se stessa nella misura in cui assume se stessa come valore. La democrazia per sua natura, vi prego di essere attenti a questo passaggio, compone delle diversità, delle distinzioni, dei valori, tenta di comporre etnie, come accade nella grande democrazia americana. È una concordia che si basa solo sullo spirito delle leggi, né su elementi di ethos, né su elementi di genos, e non può quindi essere radicata su elementi tradizionali. Ora, io non credo che questa concordia possa basarsi sullo spirito delle leggi, né credo fondata una posizione come quella di Habermas, che attribuisce alla Costituzione il potere di produrre moralità. Nemmeno credibili mi appaiono le possibilità di costruzione e di riscatto fornite da una religio civilis. Non basta lo spirito delle leggi, non basta una religione morale con l'allegata volontà di coerenza. La casa che abitiamo, la casa della democrazia, in cui, come dice Cacciari, possono comporsi etnie, diversità, distinzioni, valori, in cui amicizia e ospitalità sono diventate categorie politiche, in cui ancora sono affermati il valore assoluto della persona, la sua incondizionata dignità, almeno fino a qualche tempo fa era così, insieme a quei diritti umani che chiamiamo fondamentali. Questa casa non è caduta dal cielo già fatta, non è sempre esistita e non esiste dappertutto, non è mai stata uno spazio vuoto. È stata creata e abitata da un soggetto storico preciso. Costituisce il frutto di una precisa eredità. Ha in questo senso le sue ragioni Wolfgang Pannenberg quando afferma: negli ultimi anni si è diffusa l'idea che la società del futuro sarà multiculturale. Ritengo che questo concetto sia equivoco e dubito che ci sia mai stata una società multiculturale, nel senso che alla sua base vi fosse una pluralità di culture. La società pluralista di oggi dipende molto più dalle sue premesse cristiane che dall'erroneo concetto di una società multiculturale. Ora, questo storico e determinato soggetto umano, sociale e culturale ha in sé i germi dell'ospitalità e dell'amicizia, del rispetto infinito dell'altro in quanto altro, di una stima per l'uomo e le sue imprese, di un'affermazione ad oltranza della libertà, di un ecumenismo che non è tolleranza generica, che può lasciare ancora estraneo l'altro, ma amore alla verità che è presente, fosse anche per un frammento, in chiunque. Non è tanto un problema di coerenza quello a cui sto alludendo adesso, ma la questione se queste dimensioni appartengano o meno ai cromosomi di una cultura. Domando e chiudo: possiamo separarci noi da queste premesse? Si può separare il frutto dall'albero? Non dobbiamo guardarci dall'illusione illuminista di mantenere i valori mettendo tra parentesi o negando il fatto grazie al quale essi si sono storicamente affermati e nel contesto del quale soltanto si affermano? Sinteticamente, si possono avere le conseguenze senza l'origine? Non dico l'origine in senso meramente culturale, ma come esperienza viva. Qualcosa di vivo non può nascere altrimenti che da una cosa viva. Questa è la sfida. Ed è a questo proposito che Ratzinger parla di minoranze creative. Il destino di una società dipende sempre da minoranze creative. I cristiani credenti dovrebbero concepire se stessi come una tale minoranza creativa e contribuire a che l'Europa riacquisti il meglio della sua eredità e sia così al servizio dell'intera umanità. questa è la sfida anche per noi. Vorrei, permettetemi, chiudere con una descrizione di Christopher Dawson, dei benedettini che hanno ricostruito l'Europa. Uomini silenziosi, sterrando e costruendo, e altri uomini silenziosi che non si vedevano, stavano seduti nel freddo del chiostro, affaticando i loro occhi e concentrando la loro mente, per copiare e ricopiare penosamente i manoscritti che si avevano salvato. Nessuno di loro protestava, nessuno si lamentava, nessuno attirava l'attenzione su ciò che faceva, ma poco per volta i boschi paludosi divenivano eremitaggio, casa religiosa, masseria, abbazia, villaggio, seminario, scuola e infine città.
Ringraziamo Di Martino per questo intervento così ricco e così denso. Gli interventi di stasera ci hanno affascinato, ma ci hanno anche provato, io credo. Richiedono veramente un lavoro di approfondimento. Abbiamo spazio per 3 domande al massimo. Le raccogliamo, le proponiamo ai relatori, loro risponderanno e chiuderemo così la serata. Pronti? Via.
Per i punti che avete toccato entrambi, credo che il terreno dell'educazione, della formazione a tutti i livelli, quindi sia della scuola, sia di quelli che sono i percorsi più formativi dentro il lavoro, per esempio, eccetera, siano un terreno cruciale. Come vedete questa cosa?
C'è solo questo intervento sul tema dell'educazione, c'è qualcun altro che... Prego.
Dima, nel tuo intervento mi sembra che un fatto fondamentale fosse che esiste una cultura cristiana, una tradizione cristiana. Cristo era un ebreo e noi diciamo adesso giudaico cristiano e non giudaico e basta, perché lui rappresenta una rottura rispetto a quello che c'era prima. Non si può ipotizzare, cioè non ipotizzare, non possiamo rilevare che ci siano state altre rotture in seguito e che quindi qui esistano più di una cultura, e quindi non me ne esista una cultura da fare nostra per rapportarci agli altri, ma più di una.
Filosofi, è il vostro momento, ora o mai più. Ecco, allora aggiungo io la terza e ultima domanda. Mi pare che la frase che mi ha colpito di più dell'intervento di Philips è quando lui ha detto: vogliamo una società dove siamo tutti uguali e liberi di essere diversi. Allora credo che significhi che l'identità non è un destino, ma è un cammino, una scelta che si traduce in un cammino. Allora vorrei chiedere a entrambi i relatori come questo cammino può realizzarsi. C'è stata già una domanda sull'educazione, c'è anche un ruolo della politica?
Bene, allora innanzitutto grazie. Dunque direi, prima di tutto, che appunto il collega qui mi ha fatto veramente pensare molto questa sera. E sto veramente pensando a tante cose. E magari posso anche fare riferimento a tutta la traduzione in inglese che ho ricevuto, in modo tale che se posso averla scritta la terrei volentieri e la farei anche vedere. Dunque, seconda domanda direi, perché forse la prima e la terza sono forse di rimbalzo per me. Dunque, per quanto riguarda quindi questa questione, c'è una cultura, forse una sola? Beh, io direi, sì, farei anche riferimento alla cristianità. In effetti non dobbiamo dimenticare che c'è una vera e propria mutabilità, la cambiabilità, se mi permettete il neologismo, una sorta di plasticità, forse questa è la parola giusta, plasticità, della cristianità stessa. Ebbene, questa plasticità ha creato una sorta di anticolonialismo, e questo è successo nel Medio Oriente. Questo addirittura è durato per moltissimo tempo e dopo 2000 anni si è trasformato. È diventato un business veramente molto diverso. Quindi la cristianità in tutta quanta l'Europa e in diverse sfaccettature, in tante diverse forme, ha proprio fatto ciò. Al centro, cioè, della cristianità c'è un insieme di idee. Si crede, ad esempio, alla redenzione. Si fa riferimento alla possibilità della salvezza, eccetera. È per lo vero che all'interno di questo quadro, all'interno di questo contesto, la cristianità è stata in grado di accogliere moltissime tradizioni, così come ha fatto parlato l'Islam. Quindi penso che ci sia un pericolo nel vedere la cristianità come una sorta di cultura parallela. È più un quadro dentro il quale ci sono tante culture, si sono sovrapposte, si sovrappongono, è una, magari anche un po' una gara, una contro l'altra, una sfida. Quindi potremmo pensare a questo. Forse i filosofi, io sono un chimico, quindi non conosco la filosofia, ma ci sono dei termini filosofici per descrivere questo. È come se fossimo in pericolo di correre questo rischio. Per quanto riguarda comunque le altre due domande, discorso appunto educazione, formazione, io l'ho intesa la domanda come dire, varie forme di istituzioni, varie forme di educazione che arrivano da varie istituzioni, e poi magari il ruolo stesso della politica appunto, come terza domanda. Dunque, una delle cose che stiamo cercando e che cerchiamo quando abbiamo il nostro approccio verso l'integrazione, sono degli agenti di integrazione, ecco, e sono anche vari lati, forme di integrazione, forse più che luoghi. Quindi sono andato una volta in Scozia in un pensionato per anziani, appunto tante persone anziane, persone fondamentalmente scozzesi e fondamentalmente bianche. La popolazione asiatica era arrivata anche in quella città e la decisione per loro era questa, ovvero per gli scozzesi, come fare ad integrare eventualmente alcuni asiatici anche in questo centro. Hanno quindi creato un programma, ci è voluto un anno, per far sì che queste persone anziane, non della stessa origine, potessero incontrarsi, andare d'accordo, fare delle gite, escursioni. Ebbene, sono andato appunto in questo centro con tante persone anziane, ricordo che la persona più giovane ha 60 anni e la più vecchia ne ha 101. Ho cominciato a parlare con loro, sono molto diverse queste persone, chiaro, alla fine quindi ho detto, ma ascoltate, come fate ad ascoltarvi, a guardarvi, a passeggiare insieme? Avete dei background diversi, sono dei protestanti, ci sono delle altre minoranze, e beh, ci hanno detto, beh, facciamo molta attività insieme. Le signore, ad esempio, fanno dei ricami, lavorano la maglia, fanno qualche gioco e poi cantano anche delle canzoni insieme. Poi ho chiesto di nuovo, ma cos'è che avete di comune? Di cosa parlate veramente quando magari cucite o ricamate? E beh, per un attimo tutti sono stati in silenzio. Poi è arrivata una signora e si è, come dire, ha preso un po' di coraggio e ha detto, beh, vede, c'è una cosa che abbiamo in comune, lo pensiamo tutti e in effetti ne parliamo molto. Parliamo proprio di tutte quante le nuore. Le odiamo tutte, asiatiche, bianche, di colore, perché nessuna va bene per i nostri figli. Beh, vedete, quando si parla appunto delle mogli, dei figli, vedete che è un elemento che ci accomuna. Vedete che possiamo quindi avere un pochino lo stesso ruolo spesso. Allora possiamo magari studiare in città del nord, io li andavo spesso parato in diversi college, cosa vedevo, cosa trovavo in queste città del nord? C'erano delle persone, c'erano sia delle, di origine asiatica che bianche, che tranne quando sono in college non si vedono mai, non si incrociano, vanno a casa, stanno con le famiglie, poi gli amici, con le persone come loro. Quando però vanno al college, quello è veramente il posto in cui c'è un mix, si incontrano e varie tipologie di persone possono interagire. Quindi se riuscissimo veramente a riprodurre quel piccolo quadro di un college nella vita reale, incoraggiare, supportare quest'idea, ebbene potremmo veramente cominciare a sviluppare una vera e propria integrazione, una vera e propria interazione e integrazione al tempo stesso, senza andare a rovinare o cambiare tradizioni e o culture. Ad esempio, potremmo sostenere e incoraggiare magari la creazione di nuovi spazi verdi, pubblici, che potrebbero appunto trovarsi fra comunità, tra diverse persone, in modo che quando si va al parco si incontrano veramente le altre minoranze o persone che non sono come quelle del quartiere numero uno, ma come quelle del quartiere numero due. Ebbene, in molte comunità sono proprio le donne che molto probabilmente cominciano ad integrarsi con persone che non sono come loro, forse perché c'è meno concorrenza. È come se, come dire, alcuni lavori fatti dall'Accademia di Newcastle siano stati veramente molto utili. Ovvero, come dire, sono degli incontri banali, persone che si incontrano, certo hanno differenza di razza, di religione, ma molto semplice, quindi ci si incontra a parlare di qualche semplice interesse. Ad esempio, magari le varie mamme davanti al cancello della scuola. Una magari ha i jeans attillati, l'altra ha il velo, ma la cosa importante è che queste madri in quel momento si incontrano e magari si chiedono come vanno i nostri figli a scuola e cosa stanno insegnando le maestre, stanno trattando bene i miei figli? Ecco quello che queste donne hanno in comune ed è questo che le porta a stare insieme. Ebbene, questi incontri sono importanti. Più abbiamo di questi incontri, più la gente comincia a capire che anche se hanno dei background diversi, delle tradizioni diverse e lo sappiamo, destini diversi, ma come esseri umani hanno molto, molto più in comune rispetto a quanto non si possa pensare. E qui si parla delle loro difficoltà, delle loro aspirazioni, delle loro esperienze di vita. E quindi veramente ne hanno ben di più rispetto alle cose che invece siano diverse. Secondo me questo è veramente il piccolo grande segreto del vero mondo, della vera integrazione. In un certo qual modo poi, quello che facciamo a livello appunto di educazione, di istruzione, è veramente qualcosa di fondamentale. Il grande vantaggio è che avviciniamo la gente, li mettiamo vicini, in posti in cui si possono conoscere. Questo non vuol dire che si piaceranno, ma si conosceranno almeno, si incontreranno. E quindi tutto ciò che può evitare, quindi il conflitto, potrebbe proprio essere questo.
Tre risposte. Grazie. Rapide. Primo, sull'educazione.
Ok, one.
E certamente l'educazione è la parola fondamentale, una parola fondamentale. In questo senso direi, c'è una differenza tra istruzione ed educazione. Si può programmare l'istruzione, ma non si può programmare l'educazione. Perché l'educazione è la comunicazione di un essere. Non è semplicemente la comunicazione di un sapere, avviene anche attraverso la comunicazione di un sapere, ma è la comunicazione di un essere. Perciò certamente la questione educativa è cruciale e la capacità politica di chi governa si identifica anche con la capacità di dare spazio ai fenomeni educativi. Quindi, ponendo la questione dell'educazione, si risottolinea la necessità che esistano luoghi di educazione, realtà educative, avvenimenti educativi. Sono improgrammabili per loro natura, occorre valorizzarli dove sono, valorizzare quelli che ci sono. Seconda questione è sulla esistenza di una cultura o più culture anche qui. Due nota bene. Primo, quando si parla di cristianesimo si parla di un avvenimento che è più ampio della cultura con cui sempre si accompagna. E quindi c'è per esempio una Madonna di Guadalupe che ha i tratti somatici messicani. Tanto è un avvenimento più ampio delle culture. Ma la mia osservazione, quindi il rapporto tra avvenimento e cultura, è la prima nota bene. La seconda nota bene è questo, che occorre sempre un catalizzatore. È una cosa che dico molto rozzamente perché dovrei pensarci di più. Il fattore, il soggetto che ho nominato alla fine dell'intervento, quel soggetto preciso, storico, che è il soggetto cristiano, dentro l'ambito culturale che tutti frequentiamo, funge da catalizzatore, non nel senso del dominio inteso con i luoghi, con i parametri della cultura attuale, ma come quel fattore che si misura dalla capacità di valorizzazione di tutto ciò che c'è di grande, di vero, adesso semplifico, in ogni posizione. Allora, l'integrazione richiede un soggetto capace di questo. La vera integrazione, cioè la vera interazione, richiede un soggetto capace di operarla. Un soggetto che abbia nei propri cromosomi, per usare l'espressione che ho usato prima, questa capacità catalizzatrice di far emergere il vero ovunque si trovi. C'è un solo esempio, storicamente parlando, riuscito di integrazione vera, è il meticciato dell'America Latina. Non è molto diverso dalla situazione degli USA, non è una convivenza di estrinseci. Lì è avvenuta una vera e propria integrazione, ma ci è voluto un fattore catalizzatore capace di operarla. Terza cosa, la questione della politica. Certamente la politica è decisiva, soprattutto perché interagisce con gli spazi di libertà, o meglio, è deputata a garantire spazi di libertà e al fenomeno educativo e alla possibilità di questa integrazione. Soprattutto io vorrei non avventurarmi adesso in considerazioni impegnative. Quello che mi pare importante è la consapevolezza della politica di non poter generare, ma di dover consentire, di non poter generare delle svolte, ma di poter consentire a ciò che c'è e a ciò che si muove in una certa direzione di agire. Perciò io ritengo importante che soprattutto la politica eviti la demagogia, la sudditanza a semplificazioni, slogan facili, e che si muova nella direzione di una vera integrazione con delle misure ponderate che facciano sempre, che tengano sempre conto dei fattori in gioco, abbiano la consapevolezza, per così dire, delle cose che io ho cercato di richiamare prima, e che facciano la fatica di obbedire a tutti gli imperativi che ci sono. Per esempio, quando si fa affronta la questione della lingua, è chiaro che sulla lingua si gioca un problema capitale, ma come si fa a non chiedere di imparare la lingua del paese ospitante? D'altra parte, ciò non significa affatto negare che le persone facciano corpo con la loro, le persone che entrano, che vengono ospitate, facciano corpo con la loro lingua, perché la lingua non è uno strumento che si butta via, la lingua è come il corpo che si muove. Quindi qui c'è da tenere presente un doppio imperativo: bisogna obbedire, la responsabilità è non sacrificare, soggiacendo a una facile demagogia.
Grazie Di Martino, grazie Philips. Non crediate che finisca qui, vogliamo ancora parlare con voi, vogliamo ancora ascoltarvi. Grazie a tutti voi, buonanotte.